futurismo. Futuro del turismo o futurismo?
Futurismo, buongiorno, mercoledì 15 dicembre, come di consueto, secondo e quarto, primo e terzo mercoledì del mese, esatto, ci siamo oggi, abbiamo un consueto spazio da dedicare a queste importanti tematiche con Gildo Trevisan, albergatore, e il collega Renato Andreoletti, giornalista. Ci sono io ad introdurre questo appuntamento di metà dicembre, che poi sarà l'ultimo prima della pausa natalizia, poi ci risentiremo in gennaio. Allora, innanzitutto buongiorno Renato, buongiorno Gildo.
Buongiorno, ciao a tutti.
Benissimo. Di cosa parliamo oggi, o meglio di cosa parlate oggi?
Beh, oggi innanzitutto, sempre positivamente, siamo ormai alle porte della stagione invernale, ma soprattutto della parte importante della stagione invernale anche per le destinazioni più ricche, più vocate al turismo. C'è un po' di neve, noi siamo forse fortunati anche del fatto che i cambiamenti climatici da un lato desertificano, ma dall'altro aumentano le precipitazioni, e noi siamo come montagna ancora una volta, forse queste sono teorie naturalmente mie da libero pensatore, tutto fa sperare che ci sia la neve, quella magia che il turista vuole trovare per forza quando viene nelle vacanze in montagna. Quindi abbiamo tutti gli indicatori per dire che se non ci sarà il terrore a causa di questo strascico della pandemia che continua a preoccuparci, però insomma dobbiamo anche avere un po' di ottimismo, nel senso che le cose stanno andando sempre più, diciamo, sempre meno pericolosamente, nel senso che coloro che sono vaccinati hanno, se non altro, sono rassicurati dal fatto che non avranno sicuramente grandi conseguenze, se non un malessere, un'influenza o cose di questo tipo. Almeno ce lo auguriamo, perché noi non siamo certo esperti medici da poter sostenere queste tesi. Renato, allora siamo alle porte di questa stagione, secondo te, da guru e da uno che vede il futuro, cosa pensi per la montagna e per queste nostre Dolomiti?
Beh, innanzitutto una prima riflessione, cioè 12 mesi fa non avevamo ancora il vaccino e quindi le previsioni erano campate per aria, potevi essere pessimista o ottimista, però poi fondamentalmente non sapevi come sarebbe andata a finire. Oggi abbiamo alle spalle non solo due vaccinazioni ormai a livello di oltre 80%, 85% della popolazione italiana, ma anche la terza dose sta raggiungendo dei picchi notevoli. Infatti siamo tornati a oltre 500.000 vaccinazioni al giorno, proprio perché gli italiani sono uno dei popoli che ha reagito meglio e in maniera più disciplinata di fronte a questa pandemia, e questo ce lo stanno riconoscendo tutti. Per cui da questo punto di vista noi abbiamo salvato innanzitutto il mercato nazionale, che è un mercato ricchissimo, importantissimo, che ci ha già salvato due stagioni e ci salverà anche questa stagione. E ovviamente la montagna è anche per questioni proprio climatiche, la gente d'inverno va in montagna, non va certo al mare. Se ci va, ci vanno le persone anziane che vogliono andare a respirare lo iodio, però fondamentalmente chi vuole la salute, chi vuole fare sport, va in montagna. E quindi la montagna è sicuramente privilegiata in questo momento. Infatti chi è in difficoltà sono gli amici delle città d'arte, perché purtroppo il turismo internazionale fa fatica a ripartire, addirittura da certe parti non è neanche ripartito, e quello è un problema enorme. La montagna, per nostra fortuna, anche quando ha turismo internazionale, è comunque un turismo internazionale di vicinanza, gente che arriva dall'Austria, che arriva dalla Germania, e questi si muovono, perché poi al di là delle indicazioni dei vari governi, poi la gente si muove usando la testa, e siccome sanno che l'Italia è un paese sicuro, perché è un paese appunto che è stato molto più serio della famosissima Germania, cioè noi stiamo dando veramente dei numeri alla Germania che nessuno avrebbe mai immaginato 12-24 mesi fa. Siamo molto più tedeschi noi dei tedeschi, e questo mi sembra molto importante, e quindi è positivo per la stagione che sta arrivando.
Ecco, quindi con un po' di ottimismo, quindi futuro del turismo della montagna, e della montagna delle Dolomiti Venete, quindi della provincia di Belluno, delle Dolomiti Bellunesi, oggi introduciamo un argomento che potrebbe far parlare molto di sé, che è il premio di soggiorno. Il premio di soggiorno che cos'è? È un'invenzione che ci siamo dati nel comprensorio che è coperto dal consorzio Cadore Dolomiti, che ha sede a San Vito di Cadore. È un meccanismo incentivante per sceglierci come destinazione di una vacanza. Un premio di soggiorno è un meccanismo governato dall'elettronica, da un'app sviluppata da una società di Torino, da una startup torinese, che ha investito e ha appoggiato questo nostro progetto, questa nostra idea progettuale, e che partirà, magari lentamente, però partirà già con le prossime festività natalizie. In questo momento un addetto della startup torinese, proprio qui in Cadore, sta visitando varie aziende collegate con la vacanza invernale. Quindi cosa intendo dire? Intendo dire che soprattutto gli impianti di risalita, i noleggiatori, i maestri di sci, e i ristoratori, no? Gli albergatori, coloro che hanno appartamenti da mettere in affitto, e stanno abilitando quest'app a tutti questi fornitori partner di questo progetto, che è un po' il contraltare della tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno, Renato, su questo argomento tu hai le idee chiarissime, magari fai un inciso.
No, il problema è che in tutto il mondo le attività di export sono favorite, sono finanziate, sono promosse. In Italia non abbiamo ancora capito, dopo 70 anni, che il turismo è un'attività export oriented, perché ci porta valuta e ce la porta da sempre. Ecco, allora se è un'attività export oriented andrebbe promossa e incentivata, non penalizzata. La tassa di soggiorno, già nella definizione di tassa di soggiorno, è una gabella, è oltretutto una gabella medievale. Cioè io vengo a trovarti a casa tua e tu, invece di dirmi buongiorno, sono felice di vederti, mi dici subito documenti prego e paga il fee per poter entrare. Ecco, non è il modo migliore per accogliere ospiti. Questo concetto del premio proprio ribalta, ed è un discorso mentale e psicologico molto molto importante, il fatto di accogliere nel migliore dei modi le persone, accogliere dicendo: signori, venite sulle Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, venite in un luogo che vuole essere accogliente, che è felice che veniate, siete i benvenuti, e quindi vi premiamo. E poi favoriamo due cose fondamentali: la fidelizzazione ai luoghi, perché a tasse soggiorno funziona appunto premiando chi va sul posto, e poi incentivando la pulsione di acquisto, perché tu ti do un borsellino elettronico che viene alimentato con i tuoi soldi, con una percentuale dei suoi soldi che dall'albergo allo ski pass ai negozi ti viene riconosciuto. Sono soldi contanti che tu puoi spendere immediatamente e puoi spendere a tuo piacimento, basta che li spendi sul territorio. Ecco, quindi hai questa doppia valenza del concetto del chilometro zero, anche perché che riguarda appunto il premio di soggiorno, e del fatto di favorire le persone che vogliono spendere. Perché quando sei in vacanza, e questo vuol dire che noi italiani siamo ben accolti ovunque, perché noi spendiamo più degli altri. Perché quando siamo in vacanza noi ci godiamo la vacanza, a differenza di altri che hanno i soldi contati. Noi non abbiamo il concetto di soldi contati.
Noi siamo brillanti quando siamo in vacanza. Ecco, il meccanismo del premio di soggiorno, tecnicamente come funziona? Molti di voi sanno benissimo come farsi riconoscere da un ristoratore, in un bar, quando si entra e ti chiedono il Green Pass, no? Tu non fai altro che tirar fuori il telefono, mostrare il tuo telefonino con il QR code, no? E dall'altra parte vieni immediatamente riconosciuto. Ecco, il sistema funziona esattamente nello stesso modo, nel senso che il commerciante riconosce l'acquirente e se la transazione sono 100 euro e il cliente nel suo borsellino elettronico ha dentro 40 euro perché gli sono stati riconosciuti come premio di soggiorno all'inizio dall'hotel dove è arrivato, pagherà 40 euro con i soldi dati dall'albergo e 60 euro in contanti con carta di credito o cosa vuole. A questo punto il borsellino elettronico è stato svuotato. E cosa fa il nuovo venditore, il negozio partner, supponiamo sia un maestro di sci? Riconosce a sua volta il proprio premio di soggiorno, cioè ricarica sostanzialmente con una percentuale che lui ha deciso liberamente in base ai margini del settore merceologico, di valore, no? Con il proprio premio che il maestro di sci l'ha voluto, la scuola sci ha voluto riservare all'ospite. L'ospite a sua volta la sera va in pizzeria e se ha 20 euro ritornati dal maestro di sci va in una pizzeria naturalmente che è un negozio partner, no? E paga parzialmente, totalmente, in base a quello che ha nel portafoglio, nel borsellino elettronico, perdonate, in parte o totalmente, come dicevo, la pizza o le consumazioni fatte all'interno di questi centri. Il sistema è interessante perché ha anche un sistema di georeferenziazione, di presentazione di tutte le attività che fanno parte del circuito. Quindi il circuito turistico diventa un circuito, una destinazione, come diceva Renato, premiante, una destinazione che presenta anche attività che sono un po' l'eccellenza del territorio, quindi le aziende migliori, dando dei suggerimenti d'acquisto ai clienti e soprattutto rendendo la forma di prenotazione la più vantaggiosa, perché un albergo potrebbe praticare uno sconto, ma all'infuori noi sappiamo da statistiche alla mano che nel portafoglio di spesa di una vacanza, supponiamo di 100, circa il 50% d'inverno, in verità un po' meno, sono spese dell'albergo. Tutte le altre spese sono spese fatte nel territorio per fare la vacanza sullo sci, per fare la vacanza su una funivia, sui ristoranti e quant'altro, spa. No? Una spa, ecco, questo è il progetto che sta partendo, un progetto che a nostro avviso potrebbe avere anche un eco nazionale, perché non esiste paragone sia in Italia, infatti, che nel resto del mondo di un progetto di questo tipo. È un progetto che trova anche delle difficoltà ad essere comunicato, perché tutte le cose nuove incontrano negli interlocutori, nei partner, un sacco di dubbi, no? Un sacco di perplessità, sia per l'utilizzo, sulla facilità, invece è una cosa di una facilità incredibile, molto più veloce che ricevere un incasso con un POS, per dire.
Ecco, poi magari succederà che una volta avviato, come leggevo proprio nella giornata di ieri, il governo sta addirittura pensando per i biglietti degli autobus, delle corriere con il Green Pass, a ispirarsi al modello Ski Pass di Dolomiti Super Ski, che ha abbinato il Green Pass allo Ski Pass, e quindi insomma, certo, una volta partiti è probabile che poi la cosa venga importata anche da
altri. Sì, noi... Questa pandemia, per esempio, sta cambiando la mentalità, esatto, del nostro paese, perché sta favorendo l'uso dei mezzi elettronici come nessuno immaginava soltanto appunto 24 mesi fa.
Infatti.
Per cui la gente ormai dà per scontato che ha un telefono, che è un telefono, che è uno smartphone, che ci mette sul Green Pass, che lo usa quindi per funzioni che non sono più solo quelle del telefonare, anzi quella è diventata la funzione più secondaria, ma per tutta una serie di altre funzioni. Questo processo ha anche una doppia valenza virtuosa, perché da un lato ti permette di scoprire il territorio, perché ti permette di scoprire i musei, ti permette di scoprire l'artigianato, cioè ti amplia la conoscenza di un territorio, dell'offerta di un territorio, e questo è molto importante anche per dare più senso e più esperienza ed emozioni a una vacanza. E dall'altro è un borsellino che continuamente,
esatto,
si ricarica,
sì,
e questo è importantissimo.
Allora, io vi chiedo gentilmente una pausa velocissima, abbiamo il nostro cluster pubblicitario, intanto invito chiaramente i nostri ascoltatori come sempre a intervenire, 349 88 14 021, la nostra linea WhatsApp, vi aspettiamo, torniamo tra due minuti.
Radio Club 103.
Chi comunica vince. Allora, seconda parte di Futurismo di oggi, mercoledì 15 dicembre, con Gildo Trevisan, albergatore, Renato Androletti, giornalista, collega. Abbiamo lanciato questa notizia importantissima, l'alter ego, diciamo, in senso positivo della tassa di soggiorno, il premio di soggiorno.
Appunto, allora, il premio di soggiorno l'abbiamo chiuso, nel senso che l'abbiamo già annunciato. Chi volesse farne parte, volesse conoscerne le regole, non fa altro che contattare il consorzio Cadore Dolomiti a San Vito di Cadore, il numero è 0436 9238, comunque lo trovate andando su Google scrivendo telefono consorzio Cadore Dolomiti. Quindi noi vogliamo che ci siano tante società di servizi, anche negozi di prodotti tipici, di argomenti che normalmente fanno parte dei normali acquisti di un turista in vacanza d'inverno o in tutte le stagioni. La seconda parte della trasmissione, questi pochi minuti che ci mancano, noi vorremmo occuparla su un argomento che spesso sfugge: dove va il turista in vacanza? Allora, la risposta è: va dove le località sono note. No? E quindi cosa succede nel mercato del turismo? Che uno va sempre sugli stessi posti, vanno tutti sulle Tre Cime di Lavaredo, vanno tutti sulla Bella Cortina, creando un impatto antropico che è pesante, che è un, non dico devastante, ma sicuramente
invasivo,
no? E questo è la conseguenza dell'incapacità di comunicare, tu hai detto chi comunica vince, al turista cosa deve fare in vacanza. Ecco, la nostra app per certi aspetti va in questa direzione, cioè ti dice dove puoi rivolgerti per fare acquisti. Noi dovremmo essere abili, cioè il sistema turistico dovrebbe essere abile, a partire dagli stessi albergatori quando fanno un'offerta turistica. Ormai non sono più solo gli albergatori, perché ormai abbiamo i bed and breakfast, perché poi abbiamo anche altre tipologie ricettive, no? Di rendere noto o rendere note le peculiarità, le attrazioni, i posti meritevoli di attenzione del territorio. Cioè, la vacanza non può essere una caccia al tesoro.
Sì, soprattutto perché appunto i tesori non devono essere troppo nascosti, altrimenti poi la gente non ci arriva e poi si stanca e diventa una frustrazione. Per cui in realtà gli devi far trovare i tesori e devi raccontarglieli. Ecco, grosso problema, al di là che secondo me il premio appunto di soggiorno, io mi auguro di cuore si riesca a estenderlo in tempi anche abbastanza rapidi dal Cadorino a tutta la provincia di Belluno, perché io vivo in Val di Zoldo e trovo che la Val di Zoldo ha delle ricchezze turistiche eccezionali pochissimo conosciute, perché ancora adesso la gente mi capita, siccome abito quasi all'entrata della strada che porta da Astragà alla villa e c'è il bosco secolare a Val di Zoldo, che c'è gente che mi chiede, se sono sul balcone, dove è questo bosco secolare, perché in realtà poi non c'è nulla che lo racconta, cioè devi andare a cercarlo in internet, se no non trovi niente ed è assurdo. Infatti devo dire che col sindaco stiamo ragionando anche di fare una segnaletica un po' più attenta sul territorio, perché la gente gli devi raccontare le cose, devi stimolare la loro curiosità. Ecco, c'è un discorso secondo me che è ancora più generale, che è quello dei siti web. Cioè io che sono, dai, gli ultimi 40 anni li ho trascorsi frequentando alberghi, frequentando territori e ho vissuto tutta la crescita del fenomeno internet, perché quando sono entrato io in quel settore all'inizio degli anni 80 non esisteva neanche il concetto, chi sapeva che avremmo avuto internet nel nostro futuro. Ecco, però quando vai a aprire dei siti non c'è identità, non ci sono le persone, non c'è il territorio, cioè non si capisce neanche come possono pensare con quei siti poveri di riuscire poi ad acchiappare l'attenzione degli internauti, perché oggi la gente vive la sua vacanza in tre momenti ben precisi: la preparazione alla vacanza, che ha una alta intensità di emozione, poi la vacanza stessa e poi il ritorno a casa e quindi con recall. E tu devi lavorare su tutti questi tre momenti molto importanti. Infatti, allora, su questi tre momenti, oggi tra l'altro la recensione non è più neanche dopo, è durante la vacanza. Le fotografie, una volta ti facevi un rullino di fotografie, i famosi 36 scatti. Oggi 36 scatti li fai in 60 secondi.
Esatto. Vero, vero.
Ecco, quello che io prima accennavo sull'impatto antropico è conseguentemente a una visione futura del turismo visto solo in una prospettiva di grande crescita, potrà rivelarsi uno dei grandi problemi che abbiamo. E guardate che questo tipo di affermazione che faccio non è perché sono no questo, no quell'altro, no st'altro. No, il fenomeno turistico è un fenomeno da governare. Cioè noi non possiamo essere in balia delle mode, in balia di un arrivo indiscriminato senza organizzare l'accoglienza, senza evitare intasamenti. Cioè il territorio va gestito e soprattutto va valorizzato e va venduto bene. Se noi assistiamo a certi fenomeni che accadono magari con delle ragioni tipo il lago del Sorapis, che magari ha avuto un lancio particolare, ma sono cose veramente da cercare, dobbiamo prenderle da esempio per non ripeterle in altri luoghi. Cioè, perché? Perché siamo degli stupidi, perché questa gente si ritrova accalcata, no? come dei profughi ad una frontiera, no? Dove non hanno servizi, dove sono uno dietro l'altro, dove non hanno un servizio per fare i propri bisogni. Perdonatemi se dico questo, non è che dobbiamo mettere,
ma
dove non trovi una bottiglia d'acqua, dove non trovi assistenza se stai male. Cioè veramente siamo veramente su questi fronti e su certe destinazioni siamo abbandonati a noi stessi. Cioè i turisti sono lì in tantissimi, no? Ecco, queste cose non sono cose produttive, no?
Allora, interviene un ascoltatore, sì, che tra l'altro, sì, interviene da Venezia. Ragazzi miei, le strutture di informazione e diffusione per il turista ci sono, come le proloco, ma non posso entrare in una proloco che ha tanto di pagina Facebook dove io ne so più di loro. Questo è un pensiero naturalmente del nostro ascoltatore che io non condivido del tutto, perché ci sono anche strutture informative molto preparate, ma dipende anche lì, immagino, dalle esperienze personali.
L'ascoltatore, se è preparato, può succedere frequentemente che trovi il personale meno preparato. Non c'è niente, non c'è nessuna vergogna, no? Cioè, se lui segue assiduamente,
esatto,
questa trasmissione, vuol dire che ha passione,
esatto,
che conosce la montagna, che gli piace sentir parlare di montagna. Quindi complimenti a questo ascoltatore. Le proloco, devi sapere che sono praticamente, io dico, ma noi affideremo un malato a un volontario per essere curato da un volontario? Cioè sono strutture volontaristiche
che animano molto il territorio,
sì,
anche di iniziative,
sono anche importanti, però non possono,
non è quello il riferimento,
non possono trasformarsi in punti di informazione professionali, perché oggi il turista è evolutissimo. Se uno ti viene in ufficio turistico magari gestito dalla Proloco e ti chiede, ma scusami, la ferrata, io potessi
Costantini,
dirlo,
la ferrata Costantini,
io ho un bambino di 6 anni,
la può fare?
Secondo lei è il caso che la faccia? 99 su 100 non sanno risponderti, no?
E magari dicono di no per evitare.
Ma di questi casi ce ne sono migliaia. Quindi gli uffici turistici devastati dalla regione del Veneto, no? Perché nelle varie leggi, riforme, balle varie, hanno distrutto un sistema delle aziende di promozione turistica, senza ancora, dopo decine d'anni, aver sostituito un sistema pubblico efficiente, no? Noi a San Vito di Cadore ci ritroviamo come consorzio. Ecco, il consorzio è già un gradino più in su, ma non lo dico per svilire le proloco. Abbiamo una proloco a Longarone che è una spa a momenti, cioè abbiamo delle proloco che fanno veramente molte attività, però Forse sarebbe da chiamarle in altro modo la Proloco di Longarone. Le Proloco sono quelle che normalmente hanno la passione di fare la sagra del paese.
Esatto, quello intendevo dire, che fanno un'animazione,
ecco,
sul
un'animazione sul
territorio.
L'ufficio informazioni oggi è complicatissimo, è perché arrivano personaggi preparatissimi e la ragazza neolaureata o laureanda o studentessa che ha buona volontà, più che distribuire quattro Deprian o dare quattro informazioni generiche, oggi non c'è. Quindi sono d'accordo con Marco che spesso ne sa più quello che va a chiedere informazioni che quello che te le dà. Ma perché la situazione è questa? Non c'è altro motivo.
Sì, non c'è un'integrazione pubblico-privato che punti all'efficienza, perché qui è un problema proprio di efficienza, per cui il privato ti dà una mano, però è il pubblico che deve avere le idee chiare su che tipo di comunicazione fare, su che tipo di strutture mettere in piedi. Certo. Perché ecco, non puoi delegare appunto ai volontari lavori che non devono essere fatti in maniera volontaristica.
Ecco, io come libero pensatore avevo fatto un progetto 15 anni fa su come risolvere il problema dell'informazione, ma non ho avuto ascolto. Non ho avuto ascolto perché insomma mica posso riceverlo sempre, no? Cioè l'idea può essere buona, ma non ci sono le condizioni per farla. Noi dovremmo anche nei mezzi di informazione, anche negli uffici turistici, usare le tecnologie. Perché se io ho Valagussa, che è una nota guida ambientale, che è una grande passione, milanese come te, no? Che è in pensione e ha un numero di telefono, no? O ha un codice, no? Informazioni per quanto riguarda le escursioni ambientali, ferrate e quant'altro, entra in un ufficio turistico, schiaccia un bottone e il buon Valagussa, che deve essere pagato, deve supportare la signorina che è là, che non può sapere tutto, perché comunque un personaggio messo dentro un ufficio turistico non può sapere tutto. Oggi viviamo un mondo di elevata specializzazione. Quindi bisognerebbe che ci fossero le collaborazioni nel territorio con tutta una serie di esperti che intervengono nel momento in cui, e questo lo possiamo fare da remoto, lo possiamo fare con tutte le tecnologie del caso, che può essere WhatsApp, che può essere Skype, che può essere
sono forme di ingegnerizzazione del turismo che laddove sono state fatte hanno funzionato e funzionano a grande. Cioè se uno pensa alla maratona delle Dolomiti, e lì veramente c'è un rapporto pubblico-privato intenso, dà dei risultati anche in termini economici importantissimi, dà una visibilità su Tirolo clamorosa, e però se non ci fosse alle spalle una capacità di regia da parte soprattutto di Michel Costa, che è il presidente, non si andrebbe da nessuna parte.
Ma io credo che il percorso, il turismo è una pratica molto interessante perché c'è tutto da fare. Non è certo matura, è tutto da costruire, quindi è positivamente anche sotto questo aspetto.
Allora, io chiudo l'ultima postilla del nostro ascoltatore che scrive: non è che io abbia chissà che preparazione, ci sono informazioni sparse sul web che si possono cercare in modo mirato, un ente che lavora su questo dovrebbe fare questo, raccogliere, riunire e rendere disponibile, è un po' quello che abbiamo appena stigmatizzato.
La regione, per essere onesti, sta creando un DMS che dovrebbe essere carico di informazioni. È un processo
DMS
culturale.
Che sarebbe
è un dispositivo elettronico che dove tutte le località, le destinazioni, le persone abilitate inseriscono informazioni specifiche sul territorio. Queste cose hanno bisogno di tempi lunghi per farle, no? Anche perché si basano, non dico su un volontariato nel caricamento, ma sostanzialmente è un lavoro gratuito che uno deve fare e non sempre questo viene immediatamente recepito e capito.
Benissimo, allora io ringrazio come sempre Gildo Trevisan, albergatore nonché presidente del consorzio, l'ho appena raccontato, turistico, Renato Andrioletti, giornalista, collega, una pubblicazione e come dicevi è un'esperienza decennale, no? Direi, Renato, nell'ambiente.
Quarantennale, in realtà.
Quarantennale, che non è poco.
E purtroppo è l'età.
Va bene, quasi come la nostra. Insomma, noi siamo 45-annali tra pochi giorni e quindi io vi ringrazio. Futurismo torna dopo la pausa natalizia, perché in questo periodo, insomma, abbiamo veramente moltissime cose, carne al fuoco, ci risentiremo. Naturalmente la trasmissione tra pochi minuti sarà riascoltabile al nostro sito internet. Grazie e buon buone feste, buon Natale a tutti voi.
Buone feste e anche buon anno, visto che appunto ci vedremo con l'anno nuovo.
Ciao a tutti.
Facciamo radio da oltre 40 anni e non ne abbiamo ancora sentiti abbastanza. Le nostre voci sono le voci del territorio. Radio Club 103, Radio Club 103. Chi comunica, vince.